il dato che coglie l'occhio è sulla formazione pratica, la formazione teorica, però sulla formazione magari spendiamo due parole dopo. Vedete che ci sono gli allagamenti, le aperture porte che fanno la parte da padrone, mentre incendi e incidenti, fortunatamente, sono in netto calo. Fortunatamente dico perché incendi gravi, incidenti gravi quest'anno non abbiamo avuto, incendi camino, e dopo lì andremo a dire due parole anche lì, da 6 li abbiamo portati a 3. La ricerca persona, lo sblocco sensore sono quegli interventi che sono tecnici che dobbiamo farli. Il soccorso tecnico generico sono quegli interventi dove il cittadino ci chiama per le piccole cose. E la signora che gli cade la chiave nel tombino, sono tutti quegli interventi che dobbiamo fare perché siamo all'interno della comunità e non possiamo tirarci indietro di sicuro. Supporto elicottero, questo è un dato molto che ci fa ragionare. 23 nel 2018, nel 2019 al momento ne abbiamo 17, dico al momento perché i dati ancora oggi non sono quelli definitivi perché finiamo l'anno il 30 dicembre, il 31 dicembre, quindi bisogna vedere il 31 dicembre, il dato definitivo lo tiriamo il 31 dicembre. Supporto elicottero, sono quegli interventi dove ci viene richiesta l'assistenza in tempi veloci, in tempi rapidi. Quando interviene l'elicottero, l'equipe sanitaria. L'elicottero arriva al campo sportivo, noi dobbiamo essere lì pronti, prendere l'equipe sanitaria e portarla sul target dell'intervento. Da quest'anno, dai primi mesi del 2019, hanno esteso anche il servizio notturno, dopo di fatti andremo a vedere un video. Servizio notturno che ci aggrava addirittura, abbiamo dovuto raddoppiare il personale. Se prima con l'intervento lì lo facevamo un minimo di 3 persone con 2 automezzi, adesso dobbiamo farlo con 3 automezzi e abbiamo dovuto raddoppiare il personale, sempre minimo di 6 persone. Anche perché sapete che di notte quando arriva l'elicottero bisogna essere bravi, andare, bonificare il terreno dove è a terra, prestare la massima attenzione e dare il supporto che diamo di giorno, lo dobbiamo anche dare di notte. Un intervento che, come dico, è rapido, deve essere rapido perché in 5-6 minuti l'elicottero parte da Trento e noi dobbiamo essere già operativi. Quindi abbiamo i minuti contati a voi. Per gli altri sono tutti interventi minimi, il soccorso animale che va dal servizio di reperibilità, la pulizia sede stradale, abbiamo la manutenzione, le manifestazioni, gli incendi sterpaglie, però vedete che è cosa poca, che fa da padrone sono quegli interventi di apertura porta, gli allagamenti e anche qui. Vado a dire due parole sugli allagamenti. Quest'anno siamo intervenuti in supporto al corpo di Rovereto il 2 di agosto perché avevano avuto una bomba d'acqua. Il comandante Simonetti mi ha contattato direttamente e mi ha detto: fammi piacere, mandami qualcuno perché siamo subissati di interventi e non ce la facciamo intervenire. Abbiamo mandato 2 macchine con una squadra fatta di 4 persone e gli abbiamo potuto dare una mano a Rovereto a ritornare alla normalità. Bonifica insetti, sono i classici favi di vespe che si fanno nei cassonetti, nelle cose che dobbiamo intervenire perché è un soccorso definito tecnico urgente. Quindi dobbiamo anche lì intervenire sempre con la massima cautela e la massima velocità. Taglio pianta, se vedete, abbiamo avuto il 2018 con 16 interventi, mentre nel 2019 4. Il taglio pianta si riferisce del 2018 al passaggio di Vaia, seppur marginale nella nostra bassa Val Agrina, però qualche segno l'ha lasciato anche qui e ahimè abbiamo dovuto intervenire anche lì. Però adesso siamo ancora a 4 interventi per taglio pianta, che li abbiamo fatti durante la nevicata che dopo vedremo in video, la nevicata di maggio, quella nevicata tardiva che si era verificata nella zona di Ronchi della Valle Adige. Possiamo andare avanti, magari facciamo una carrellata degli interventi. Ecco, le ore dell'anno sono 3.091, riparametrate su 386 giornate lavorative, le ore per gli interventi sono 1.124, che sarebbero 140 ore lavorative. Andiamo avanti per piacere. Questo è il supporto elicottero in notturno che abbiamo fatto il 2 di aprile. Vedete l'elicottero atterra al campo sportivo, ci sono i nostri mezzi dislocati da una parte. Campo sportivo illuminato a giorno, grazie a un accordo con l'associazione Alense che ci ha dato le chiavi, quindi possiamo andare a operare sui fari perimetrali del campo tutte le volte che serve l'intervento dell'elicottero. Andiamo avanti. Febbraio, incendio abitazione a Nomi. Qua siamo intervenuti per un incendio di un'abitazione del comune di Nomi. Il corpo di Nomi ha richiesto supporto al corpo di Ala e lì con 5 vigili e un automezzo siamo intervenuti per la bonifica e la messa in sicurezza del tetto. Andiamo avanti, per piacere. Aprile abbiamo avuto un principio di incendio di un filtro industriale di un'industria di Ala. Anche qui vedete, siamo intervenuti con scale, autoprotettori, maschere per appunto mettere in sicurezza questo particolare macchinario qua. Andiamo avanti. Maggio, quello che dicevo prima, la nevicata tardiva che ci ha occupato insieme agli operai del comune per aprire la strada, rimuovere piante, mettere in sicurezza appunto il tratto interessato. Andiamo avanti. Qua abbiamo maggio, sempre abbiamo un tamponamento tra mezzi pesanti in carreggiata sud dell'autostrada del Brennero al chilometro 198. Anche qua tante volte interveniamo in supporto al corpo di Avio, al corpo di Verona, per quando si verificano interventi lungo l'autostrada. E a settembre sempre siamo intervenuti, sempre in A22, per un incendio di un auto articolato. Andiamo avanti. A novembre siamo stati impegnati più giorni per la sorveglianza del territorio per maltempo, addirittura lì abbiamo dovuto mettere in sicurezza una ditta, un'attività produttiva nella zona di Ala di Marani, mettendo dei sacchi, facendo da barriera per evitare che l'acqua entrasse nell'attività produttiva stessa. Andiamo avanti. Dicembre, l'ultima chicca, abbiamo dovuto bonificare l'interno di un cassonetto da un favo abbastanza notevole di vespe. E lì siamo intervenuti, qua siamo all'asilo, alla scuola dell'infanzia Malfatti, mi sembra. Bene. L'interventistica più o meno è tutta questa, abbiamo preso dei vari per rendere l'idea di quello che facciamo. Formazione e addestramento, il capitolo che si diceva prima che balza all'occhio. Un vigile del fuoco, lo sapete anche voi, oltre l'attrezzatura, oltre le macchine, deve essere formato. Formato vuol dire ogni giorno, ogni intervento, scoprire qualcosa di nuovo, però potrebbe essere tardi quando arriviamo a scoprirlo, allora dobbiamo lavorare in prevenzione. Con come? Con la formazione e l'addestramento. La formazione e l'addestramento che viene fatta a livello provinciale o a livello anche casalingo, diciamo. Noi ci ritroviamo una volta al mese a fare l'addestramento tutti assieme e ogni settimana la squadra reperibile, la squadra di pronta partenza, si addestra 3 ore in caserma dalle 9 alle 12 di sabato o di domenica e lì si fa un controllo di manutenzione, si controlla qualcosa, si va nello specifico a fare quella formazione che magari nel mese non si è fatta, che magari qualcuno non poteva esserci perché aveva un impegno, si va a ripescare l'argomento trattato. A gennaio, in collaborazione con l'assessore Gatti, con APA, abbiamo fatto le serate informative sulle stufe e i camini. E anche lì, questa è frutto della prevenzione che si diceva prima, che da 6 interventi siamo stati capaci di abbatterne a 3 per gli incendi di camino. E questo vuol dire che la strada giusta a fare prevenzione all'interno della nostra comunità paga. Andiamo avanti. A febbraio abbiamo fatto un addestramento su cuscini di sollevamento, questi siamo nella nostra caserma, con dei cuscini di sollevamento su mezzi agricoli. Sapete che la nostra zona è una zona votata all'agricoltura, quindi dobbiamo essere pronti anche a intervenire in caso ci fossero incidenti con mezzi agricoli. A febbraio sempre abbiamo provato un estinguente di nuova generazione a Marco di Rovereto presso il campo di protezione civile in collaborazione con gli altri comuni, con gli altri corpi della Valagarina. Ci hanno dimostrato un estinguente nuovo da provare sulle varie classi di incendio. Andiamo avanti. A marzo, anche qua una cosa nuova, abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione con i psicologi per i popoli presso la caserma di Rovereto, ma dopo ne abbiamo fatto un'edizione anche in quel di Ala e lì le psicologhe e i psicologi dell'associazione Psicologi per i Popoli ci hanno dato delle nozioni, ci hanno dato degli strumenti, delle chiavi anche per quando dobbiamo andare a trattare con le persone che sono state colpite da gravi fatti, da lutti o da incidenti. A marzo abbiamo fatto un addestramento specifico con corde, e in braghi, in roccia. Qui vedete i ragazzi che si sono abilitati presso la scuola provinciale antincendi con questa nuova attività, sì, con un altro nuovo brevetto. Sempre in aprile abbiamo sempre portato in caserma le psicologhe e lì abbiamo approfondito il discorso addestramento con sempre le psicologhe per valutare i vari scenari di intervento che siamo chiamati a operare e come rapportarci. Andiamo avanti. Il 26, 27 e 28 aprile 5 ragazzi, tra cui il caposquadra Pinter e il caposquadra Azzolini sono andati a Caldes in Val di Sole e lì ci siamo specializzati su interventi alluvionali perché nella nostra zona abbiamo l'Adige e dobbiamo cominciare ad operarci anche per essere abilitati per questa cosa qua. Quindi un corso molto sentito, molto partecipato in 5 persone, lo ripeteremo sicuramente con altre 5 persone nell'anno del 2020. Sempre in aprile siamo andati alla Scagna di Trento, dove è organizzata dal Corpo di Rovereto, e lì abbiamo svolto un addestramento sui nuovi camion gas metano, sugli auto articolati con gas metano. Anche qua un mondo tutto nuovo, tutto da scoprire, e dobbiamo essere pronti anche a intervenire in caso ci fossero questi problemi, perché il mondo del vigile del fuoco è in continua evoluzione, quindi noi come formazione dobbiamo essere sempre vicini a questa formazione, a questa trasformazione. A maggio abbiamo fatto un corso organizzato dalla Scuola Provinciale di Incendi, un corso di formazione incendi al chiuso, praticamente incendi che si sviluppano nelle nostre case. C'è tutto un sistema nuovo per entrare, per imparare, per limitare i danni, per tutelarci la nostra incolumità, e difatti abbiamo cominciato anche qua a cambiare un attimino un po' sistema di intervento. A giugno io e il vicecomandante, sempre su invito del Corpo di Rovereto, siamo stati invitati a un dibattito sull'incontro sulle manifestazioni di pubblica sicurezza. C'era la commissaria di Rovereto e alcuni esponenti della polizia amministrativa, e lì hanno dato delle chiare disposizioni su come bisogna comportarsi quando ci sono le manifestazioni di interesse pubblico con sovrannumero di persone. Andiamo avanti. A luglio 5 ragazzi nostri hanno partecipato all'esercitazione in Valarsa organizzato dall'associazione Orsa Maggiore, lì hanno simulato più eventi e a noi è toccato l'intervento di incidente stradale. Ad agosto siamo andati alla FIR di Marco, allo stabilimento della FIR di Marco, e lì abbiamo imparato a lavorare sui mezzi pesanti coinvolti in incidenti stradali. Domenica 15 settembre ci siamo divertiti a fare i piccoli chimici per capire. Consigliere Benorio, dove vuole, abita vicino alla caserma ogni tanto. Però anche tranquillo, perché i vicini del fuoco lì vicino a casa, quindi è un valore aggiunto per la casa. Questo qua sarebbe praticamente quello che succede quando una padella che bolle d'olio gli viene messa dell'acqua. Risultati, pensate questa cosa qua in una cucina o in uno spazio confinato.
Sì.
Andiamo avanti per favore, Massimiliano. Domenica 22 settembre, sempre sulla scorta del corso che abbiamo fatto a Marco, abbiamo riportato tale corso in piccolo presso il campo sportivo. Li vedete, il vigile che opera apre la porta, simuliamo l'apertura della porta per evitare il classico flashover, che sarebbe quando si apre la porta l'alimentazione dell'incendio tramite l'apertura della porta. Vedete che procedono con cautela e con tutte le misure del caso. Il lancista davanti con l'elmo rosso, il bravo Davide Zendri. Adesso verrà simulata una fiammata, vedete la manovra di protezione che ci insegnano presso la scuola provinciale antincendio. Sempre a ottobre siamo tornati alla FIR di Marco per fare un addestramento tra graduati, tra capisquadra, capipelotone, su come coordinare le operazioni di soccorso durante un incidente stradale. Vedete qua che abbiamo provato queste nuove attrezzature prestatici dalla ditta di Lives. Sono praticamente delle pizze idrauliche a batteria, sono molto comode, molto versatili, sarà uno dei prossimi acquisti che faremo nel 2020. Quindi ve l'ho già detto, sono molto performanti, si lavora anche magari distante dal mezzo, e fanno un bel lavoro e ci rendono la vita molto più semplice. Andiamo avanti. Domenica 6 ottobre, in collaborazione con i custodi forestali e la forestale, siamo andati in Val Cipriana, dove c'è una vasca antincendio. dove c'è una vasca e dove c'è una piazzola dell'elicottero. Abbiamo fatto un sopralluogo assieme ai forestali e da lì abbiamo capito come fare intervenire se ci fossero incendi boschivi. Bello della diretta questo. Bene, grazie. Ci voleva il Presidente del Consiglio per risolvere il problema. Grazie. Andiamo avanti. Sempre domenica 6 ottobre in località Piazzina, ci siamo spostati poi dalla Val Cipriana, siamo andati in Piazzina a verificare un'altra riserva antincendio. A ottobre abbiamo partecipato ad Avio, al campo scuola della Stella d'Oro, con i ragazzi formati. A aprile in interventi lungo l'Adige, abbiamo simulato dei vari interventi assieme al soccorso alpino di Ala, al campo di Avio e alla Stella d'Oro, che abbiamo ottimi rapporti, cerchiamo di mantenerli, cerchiamo di continuare a scambiare queste informazioni che sempre ci fanno comodo. Il 20 settembre abbiamo partecipato a una manovra dimostrativa ad antincendio boschivo presso sempre il centro polifunzionale di Marco, lì eravamo presenti in quattro, del nucleo elicotteri e il corpo di Rovereto. A novembre quattro ragazzi, tra cui il capopelotone Tomasoni, ci siamo specializzati nell'intervento di soccorso quando ci fossero presenti dei gas GPL metano. Vedete i nostri che fanno l'attraversamento con le tute d'attraversamento, mentre qua si cimentano nella manovra. Questo è gas GPL liquido, gli istruttori spiegano come gestire la cosa. Vedete, lo mettono prima in sicurezza e poi vanno a operare sulla valvola e chiudono la mandata del gas. Intanto buone feste. Grazie. Abbiamo solo un unico grande problema al momento. Abbiamo attrezzature, abbiamo mezzi, abbiamo sostegno economico e morale del Consiglio Comunale, della Giunta, di tutti gli organi. Abbiamo una collaborazione con i carabinieri, con la polizia locale, con tutte le persone. Abbiamo solo un problema, che abbiamo la caserma che è inadeguata. So che la vostra attenzione è massima verso questo problema, so che questa legislatura si è data molto da fare per trovare una via, una soluzione. Abbiamo una caserma che su una caserma di Ala ruotano 70 persone, è inadeguata per un paese di 8.000 abitanti e per una mole di interventi così è inadeguata. Mi raccomando, non spegniamo le luci di questo riflettore qua, altrimenti perdiamo il treno e a rimettersi in pista dopo probabilmente ci vuole del tempo. Vorrei ringraziare il sindaco Soini, che anche ultimamente ci ha dato fiducia, ci resta vicino, con fatti anche tangibili alla mano, l'assessore Gatti, il nostro assessore di riferimento sempre disponibile, la dottoressa Brunelli, che è sempre gentile, che dà consigli, fate così, ragazzi non preoccupatevi, stima il nostro lavoro e noi stimiamo lei. Al cantiere del comune, al cantiere comunale, abbiamo un buon rapporto col capo cantiere, il signor Fontanari, e con tutti gli operai del comune, li abbiamo sempre vicini e questa è una cosa che ci rende sicuri e ci fa piacere. Alla dottoressa Baldessari dell'ufficio tecnico, dell'ufficio economato, all'ingegner Passamani e al geometra Baldi dell'ufficio tecnico. Abbiamo con tutti, in un anno io che sono comandante non ho mai trovato nessuno che mi ha chiuso la porta in faccia, anzi mi hanno sempre accettato, mi hanno sempre dato consigli, è una cosa che veramente mi riempie il cuore di gioia e di soddisfazione, perché vuol dire che comune e vigile del fuoco vanno via di pari passo e questa è una cosa che non tutti i comuni hanno questa fortuna. Quando parlo con i miei colleghi comandanti, a volte capisco che ad ALA viviamo in una realtà ben definita e ben sicura. Un ringraziamento al comandante Cristiano, agli agenti della rete, così vedete, la caserma, perché a me sarebbe piaciuto per consiglio comunale stasera avessimo fatto in caserma, però c'erano dei problemi e ne avevamo parlato con l'assessore e mi ha detto guarda, forse è meglio. Comunque siete invitati. Io sono a disposizione, se qualcuno ha delle domande da fare, ben volentieri. Grazie a tutti, buone feste da parte di Vigili del Fuoco.
Grazie a voi della vostra presenza, do la parola al sindaco.
Ma io ringrazio il comandante e tutto il corpo, anche perché hanno fatto una presentazione molto bella, molto precisa, una presentazione importante che è servita chiaramente a tutti per capire l'importante lavoro che svolgete nel corso dell'anno, soprattutto oltre agli interventi, ma la formazione è importante e costa molto fatica, anche perché la professionalità del corpo volontari di ALAMA, dell'intero Trentino, lo sapete, invidiata in tutta Italia, perché abbiamo un alto grado di professionalità, per cui, e si capisce vedendo quello che state facendo anche in termini appunto di preparazione. Per me e per ogni sindaco, questo lo dico in maniera molto chiara, il comandante dei Vigili del Fuoco e il suo corpo sono diventati un importante punto di riferimento, perché quando ci arrivano quei benedetti messaggini da parte della provincia, no, in cui ci allarmano per eventuali problematiche legate al tempo, chiaramente ci viene sempre comunque il batticuore, anche perché sapete che il sindaco è il responsabile massimo sul territorio, no? Per cui per noi, per avere un punto di riferimento importante anche nel comandante dei Vigili del Fuoco e dei suoi uomini, è determinante, perché chiaramente nessuno nasce imparato e pertanto il sindaco si deve appoggiare a persone di fiducia, per cui ringrazio anch'io, perché quando ci sono le problematiche voi siete sempre comunque disponibili. Sulla caserma sapete che noi siamo, come dici tu Lorenzo, allerta da tempo. Stiamo proseguendo con quanto riguarda la realizzazione del nuovo centro polifunzionale insieme al patrimonio del Trentino, e credo che questo sogno, che si sta rincorrendo oramai da tantissimi anni, dovrebbe realizzarsi, spero, a breve. Voi sapete perfettamente quello che stiamo facendo. Adesso la delibera della Giunta Provinciale di venerdì scorso ha ribadito all'interno del programma di attività del Patrimonio del Trentino anche la realizzazione del centro polifunzionale, per cui l'attenzione massima sia da parte nostra ma anche dalla provincia, che come sapete deve essere per forza un partner indispensabile alla realizzazione di questo importante lavoro, che costa è determinato con una risorsa molto importante, per la quale circa la metà è già a disposizione sui bilanci comunali, ma l'altra sarà erogato, se non tutto, almeno in parte, dalla provincia autonoma di Trento. Per cui attenzione massima, perché come dicevi tu, la realtà cittadina di ALA è sicuramente una delle realtà più importanti del Trentino e credo sia quella dotata di minor struttura di caserma relativamente a tutto l'intero territorio provinciale, e l'ho fatto presente, l'ho già detto anche in altre occasioni, anche in cassa provinciale antincendi, per cui insomma abbiate fede. Grazie comunque, una bellissima esposizione, grazie davvero e ci vediamo domenica. Grazie.
Coglierei... C'è anche la consigliera Bellorio, coglierei l'occasione per, se siete d'accordo e se ce lo permettete, di pubblicare la presentazione sul sito e magari se...
Sì.
Certo. E poi se i miei colleghi di redazione del notiziario comunale sono d'accordo, cercheremo nel prossimo numero di dare evidenza degli interventi che sono stati fatti e del vostro lavoro. Prego, consigliera Bellorio.
Sì, io volevo ringraziarvi. Abbiamo sempre condiviso, penso sempre, qualsiasi azione e acquisto per la nostra caserma, io la chiamo la nostra caserma, e quindi credo che se sono necessari, per esempio, degli acquisti, queste pinze che avete fatto vedere, credo che sia doveroso da parte nostra, proprio perché siamo in deficit con la struttura. Se penso che noi abbiamo una struttura che non è antisismica, se viene qualcosa voi siete lì dentro, quindi anche questo è una precauzione enorme. E noi come gruppo La Bussola Civica abbiamo pensato una piccola cosa, ma proprio piccola. Vi abbiamo chiesto ai vigili del fuoco nazionali di darci la maglia dei vigili del fuoco della podistica e di regalarvela, perché col vostro camminare, col vostro esserci, siamo protetti tutti, quindi è un simbolo di presenza, è un simbolo è una sciocchezza se ci pensate, però è per dire che in ogni passo sappiamo che voi ci siete, in ogni momento sappiamo che voi ci siete, e non solo quando fai quelle robe assurde Drio casa mia, però che va benissimo e sono felicissima di vedervi. E
mi giro sorrido perché
ovviamente
non fa bene allo sport quello, eh.
Anche quello che vi fa un po'
questo quando usciamo, grazie a Bellorio, grazie,
ma è una parte del nostro gruppo, grazie. E di tutti i nostri, grazie, che abbiamo fatto l'altra sera e ci sembrava il minimo, è proprio un segno, un segno.
Prenderemo il caserma di tornare a
destra, ma no, è da usare, comandate, devi andare a correre.
Al momento
è proprio è un segno per dire grazie. E
tutti gli acquisti vengono valutati, oculati sulla base di interventi, sulla base di proiezioni. Non viene comprato niente per il gusto di dire abbiamo due soldi, li sprechiamo. No, questo è da parte mia, ma da parte anche dei miei comandanti predecessori, abbiamo sempre valutato all'euro. Abbiamo a cuore il denaro pubblico, perché è denaro nostro, quindi se vi arrivano richieste per materiale, perché l'abbiamo valutato in direttivo, in assemblea, e c'è tutto un ragionamento dietro. Grazie
per
il gruppo La Bussola, molto gentili, grazie, veramente. Grazie.
Per la sicurezza non ci sono spese inutili, quindi prego, consigliere Marasca.
Sì, due parole anch'io, mi associo ai complimenti del sindaco. Come ho detto l'altra volta, il bilancio che abbiamo approvato qui in consiglio di previsione, non dimentichiamo mai che siete volontari, e questo è mai da sottovalutare. Solo per questo io ho fatto tanti applausi, tanti complimenti. Una parentesi a lei, il comandante, che da poco ricopre questa carica, che secondo me merita, perché non vorrei farla troppo vecchia, ma vecchio, ma sono 35 anni che è nel corpo. No? Io ho visto delle foto da lei da piccolino. 26 anni. Sì, abbiamo qualche anno di differenza. Beh, comunque, che siano 20, 30, 40, sono sempre tanti, quindi questo è un applauso per lei. Per quanto riguarda quello che diceva il sindaco, la caserma, comunque l'area è stata acquistata, l'area Pasqualini, c'è già un protocollo d'intesa. Sapete che i tempi nel pubblico sono sempre biblici, ma comunque mi auguro che chiunque ci sia dopo di noi finisca e vi regali una nuova caserma che meritate. Vi faccio ancora i complimenti e vi auguro un buon Natale a tutti. Grazie.
Vi concediamo?
Grazie.
Grazie. Ah, scusate. C'era Mondini.
Sembra che noi siamo contro i vigili adesso, non so, non vorrei che magari, no, non aggiungo proprio niente perché sono state dette tutte le cose. Notavo mentre raccontavate, facevate il quadro della situazione, un dato che a me sembra molto significativo, che è quello del rapporto fra gli effettivi e gli allievi, che è veramente un grande dato, per la metà cioè, significa due cose, secondo me, perché da un punto meramente pratico dell'utilità hai una garanzia che vai avanti, però questa garanzia si crea se riesci a far 15 allievi su 30, con 30. E quindi questo significa un elemento che chiamerei educativo, di promozione, non mi piace la parola perché penso anche a, al commercio, insomma, no? Ma rivolgendosi a giovani, penso che è il segno che riuscite a fare un discorso che è educativo. Ecco. E questa mi sembra una gran bella cosa. Al di là, appunto, persino al di là del risultato pratico in termini di quello che è lo specifico servizio. Grazie. Non ho detto qualcosa che non ho detto. No. Dimmelo bene, sì.
Procediamo. Ci siamo? Siamo. Faccio la conta perché. Ok, ci siamo. Terzo punto all'ordine del giorno, comunicazione del Presidente. Sarò rapidissimo. Ricordo che.
Mi fa fare sta proposta.
Venerdì. Ricordo che venerdì alle 11:30 c'è. Siamo tutti invitati a presenziare qua in sala consigliare la. Agli auguri di fine anno, mentre è arrivata comunicazione da, come tutti gli anni, dalla PSP Ubaldo Campagnola di Avio, che domenica 22 dicembre alle ore 10 alla sala polivalente ci sarà un rinfresco per festeggiare il Natale e animerà l'incontro il coro Montevignol. È lo stesso momento in cui c'è anche il rinfresco, come hanno detto i vigili del fuoco. Io avrei finito, passo la parola al sindaco.
No, semplicemente sono arrivati e ringrazio per la loro presenza i progettisti della scuola media, l'architetto Scartezzini e il suo associato. E questo però è un punto fuori ordine del giorno, però io chiedevo una cortesia nei loro confronti, ovviamente. Adesso avremo le comunicazioni e l'ora di interrogazioni, per cui vorrei evitare di tenere qua l'ora, un'ora ad ascoltare le nostre cose, per cui proposta A, o facciamo come prima con i tecnici del PAES e facciamo fare l'illustrazione a loro, le domande eventualmente tecniche, perché a piacere poi noi andremo avanti con i nostri lavori, oppure soluzione B, cerchiamo di contenere al massimo, invece che fare l'ora, non so, dite voi, per agevolare loro che vengono da Trento, per non farli star qui. Io ho detto di venire verso le 8:15, 8:30, vi ringrazio per la puntualità, siamo andati un po' lunghetti noi, un po' oltre, ditemi voi quello che volete fare.
Prego, consigliera Bellorio.
Scusi, siamo in consiglio comunale, credo, no? La mia domanda è questa. Il punto dovrebbe essere a fine consiglio, quindi dovremmo chiudere il consiglio e poi, quindi non è che si può anticipare e quant'altro. Quindi io credo, scusatemi, che se ci sono interrogazioni, chiunque le vuol fare le fa, faremo in modo di, però... Era previsto questo, no? Ok.
Procediamo, comunicazione del sindaco, prego sindaco.
Allora, do lettura delle interrogazioni dell'ultimo periodo, per ultimo consiglio. Interrogazione, risposta scritta, progetti affidati all'architetto Marzari e Scherer per l'amministrazione comunale, pervenuta da Trainotti Angelo il 31 10 e è stato risposto il 5 di novembre, sempre da Trainotti. un'interrogazione del 31-10 su Borgo Cantore di Marani, è stato risposto il 18-11, sono tutte di tra i noti per cui evito di ripeterlo ogni volta. 31-10, sempre affidamento, assistenza e consulenza legale in merito alla sentenza del Consiglio di Stato 2000 del 18 maggio 2016, è stato risposto il 5 di novembre. 31-10, emendamento in seduta consigliare del 22-10-2019, è stato risposto il 5-11-2019. Sempre 31-10, costi alla città di Velluti, è stato risposto il 7 di novembre. Il 4 di novembre è arrivata la copertura a Campo d'Ateni, è stato risposto il 7-11. Il 4-11, in interrogazione sulla scuola media di Ala, è stato risposto il 7-11. Il 4-11 è arrivata, presentato dal PD nella seduta consigliare 22-10-2019, questo non ricordo cos'è, ha risposto comunque il 7 di novembre. Delibere non rintracciate sul sito comunale il 6 novembre, è stato risposto il 21-11. Interrogazione sul ponte di Chizzola di proprietà comunale il 6 novembre, si è risponduto il 21-11, risposto il 21-11, chiedo scusa. Il 6 di novembre, comportamenti di carattere amministrativo, si è risposto il 21 di novembre. E il 25 di novembre, precisazioni sulle delibere non ritracciate sul sito internet, risposto il 10 di dicembre. L'ultima, interrogazione, risposta scritta, ordinanza sospensione lavori di data 23-5-2006, risposto il 10 dicembre 2019, e l'ultima era pervenuta il 25 di novembre, un'interrogazione che però è un emendamento, una richiesta di emendamento di seduta consigliare, non può essere trattata come interrogazione, per cui si è risposto sempre nel novembre del 2019. Queste le interrogazioni. Vado con le comunicazioni, allora, Presidente.
Prego.
Allora, è stato accennato prima, per quanto riguarda la discarica, avete visto che il TAR, allora, l'azienda Manara si è costituita chiaramente al TAR contro, nei confronti della provincia autonoma di Trento, per quel famoso articolo 97-quater in cui la provincia dà sospensioni delle pratiche depositate in materia di via fino al 31-12-2020. Il Comune ha deciso di costituirsi a sua volta, anche se non era obbligatorio costituirsi, in quanto noi ci siamo costituiti in adiuvandum, cioè vuol dire come parte aggiunta, e tramite l'Avvocatura di Stato che ci accompagna in questa avventura. Il TAR, avete visto, era andato notizia anche sui giornali, ha dato ragione alla provincia, perché in prima istanza l'azienda Manara chiedeva la sospensiva dell'articolo del 97-4, cioè la sospensione dell'applicazione dell'articolo. Il TAR ha rigettato la domanda di sospensiva e adesso chiaramente andrà avanti la pratica, la sentenza, cioè il dibattimento sulla bontà o meno dell'applicazione di questa norma. Per cui questa è la prima battaglia vinta dalla provincia e del comune, ma non è la guerra vinta, è una battaglia, è comunque un passo sicuramente importante. Visto che siamo in tema di scuola, di comparto scolastico, io volevo parlarvi il più velocemente possibile dell'ex convitto, dove abbiamo, l'avrete visto, ne avevamo parlato anche nel precedente consiglio, se ricordo bene, il problema purtroppo relativo all'ex convito è scoppiato nella sua interezza, e dunque per cui la giunta comunale ha fatto nel mese di dicembre, il 3 di dicembre, ha dato un atto di indirizzo al responsabile dell'ufficio tecnico comunale di risoluzione del contratto, cosa che si è verificata con la determina dell'ingegner Passamani del 6-12-2019 per la risoluzione del contratto. Io vi dico velocissimamente le tappe di questa avventura, così anche per chi non c'era all'epoca magari rinfreschiamo un po' la memoria per capire da dove è nata e come si è sviluppata. Allora, nel 2003, precisamente il 10 di aprile, il Comune di Ala concesse in comodato gratuito all'azienda provinciale per i servizi sanitari, la PSS, la struttura del Silvio Pellico per realizzare una struttura residenziale per i studenti dei corsi universitari allora presenti. Poi nel giugno del 2010 si approvò la PSS approvò il progetto esecutivo di risanamento per realizzare la scuola superiore. Il progetto era articolato in due parti, per la verità. Si prevedeva sia lo studentato e anche degli spazi per la nuova scuola elementare, un ampliamento degli spazi della scuola elementare per fare sia delle nuove aule scolastiche ma anche per realizzare la mensa. La PSS aveva avviato la procedura di gara per l'appalto nel 2012, che si è concretizzata poi nel 2013 con la vincitrice, che era appunto l'impresa ICES Costruzione SRL, che aveva offerto un ribasso percentuale del 26%, per cui un ribasso molto molto importante. Il 9 ottobre 2013 purtroppo però la PSS decise che non fosse più che non era più di interesse quel sito per realizzare lo studentato, per cui di fatto concordò in comune con il Comune di Ala, appunto, concordò la risoluzione e restituì al Comune di Ala l'immobile. Nel 2016 fu firmato un protocollo fra il Comune di Ala, la PSS e la Provincia Autonoma di Trento per determinare il subentro da parte del Comune alla PSS. Nel 2017 fu approvato il nuovo progetto, la variante per in linea tecnica economica, la variante per l'assegnazione di destinazione d'uso, per cui la trasformazione in nuova scuola elementare. Nel 17 aprile 2017 il Comune risolse il contratto consensualmente con la PSS, ovviamente, per cui sempre nel novembre del 17 il Comune di Ala si sostituì definitivamente alla PSS, e da lì partirono tutti la revoca dei contratti ai vari subappaltatori, ai vari appaltatori che si susseguirono. Il Comune di Ala poi andò a conferire delega per i lavori alla provincia, alla POP. Nel 2018 si stipulò il nuovo contratto con l'impresa ICES alle medesime condizioni del 2013, per cui sempre con il 26% di ribasso. E nel 2018, nel marzo del 2018, ripresero i lavori con scadenza e ultimazione dei lavori fissata per il marzo del 2020. Con nota, però adesso siamo arrivati ai giorni nostri, con nota sempre secondo sotto la regia direttiva dell'APOP. Nel 28 giugno del 2019 di quest'anno la direzione lavori inizia a segnalare i primi problemi, e cioè che l'impresa era sul posto con personale ridotto dal maggio di quest'anno. Cominciarono pertanto l'invio da parte della provincia dei vari ordini di servizio. Il primo ordine di servizio fu del 5 agosto 2019, in cui veniva intimato all'impresa di procedere con le lavorazioni. E il 30 di agosto ulteriormente la provincia sollecitava l'impresa a riprendere i lavori. Il 4 di settembre idem, un altro sollecito. Il 24 settembre il responsabile del procedimento, che era l'ingegner Gelmini, il dirigente di APOP della provincia, ribadiva all'impresa che il ritardo era grave nell'esecuzione dei lavori e che si stava configurando una situazione di grave inadempimento contrattuale. Veniva fissato pertanto per il giorno 11 ottobre un sopralluogo in cantiere, erano invitati chiaramente in cantiere oltre ai tecnici di riferimento anche l'impresa. Purtroppo non si presentò nessuno dell'impresa e quindi con data 20 novembre 2019 il responsabile del procedimento, l'ingegner Gelmini, proponeva all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione contrattuale, in quanto ci scrisse il 20 novembre Come noto, l'impresa Costruzioni ICES, appaltatrice dei lavori in oggetto, versa in situazione di gravi difficoltà che ha portato alla sospensione dell'attività in cantiere ormai da qualche mese. In virtù di questo ci è stato mandato inviato una relazione da parte del responsabile del procedimento, in cui conclude dicendoci: alla luce di quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento ritiene si configuri la fattispecie prevista dall'articolo normativa della legge provinciale e pertanto propone all'amministrazione comunale di procedere con immediata e urgente risoluzione contrattuale, in modo da consentire la prosecuzione dell'attività mediante scorrimento della graduatoria della gara a suo tempo esperita, ovvero in mancanza o in caso di impossibilità di avviare i restanti lavori. Questo è quello che ci ha portato a risolvere il contratto con la ditta ICES, con grande dispiacere, anche perché non è mai un'azione bella quella di risolvere un contratto in essere, chiaramente, perché trattasi di un'impresa trentina, trattasi di un'impresa che, come detto, è in difficoltà, però insomma si è provato fino all'ultimo a tenerla in vita su questo cantiere. So che altri comuni stanno procedendo in tal senso, perché l'impresa ICES ha altri appalti pubblici e l'impresa ha sempre portato come giustificazione il fatto che stanno cedendo il ramo d'azienda e però ancora questa cessione non si è concretizzata, per cui il pericolo serio era quello che se non si risolveva il contratto si poteva incappare in situazioni sicuramente dalle quali non ci si poteva più poi togliere. Pensate cosa mi sto riferendo, ovviamente, per cui è stato un passo dovuto, molto doloroso, ma purtroppo un passo dovuto. Cosa può succedere adesso? Allora, sentita la provincia, che è il nostro riferimento principale, chiaramente le opzioni sono alcune. Allora, la prima, quello che dicevo prima, quello che vi ho letto nella relazione, pertanto lo scorrimento della graduatoria, come prevede la legge provinciale, con le prime 5 ditte, per cui le 4 oltre alla prima che aveva vinto, le 5 ditte che all'epoca nel 2013 avevano partecipato alla gara, che sono, allora, la prima si era appunto giudicata la ICES, la seconda l'Ediltione di Trento, la terza il consorzio stabile Impregea di Padova, la quarta è l'Argo Costruzioni di Treviso, la quinta è la Carron di Treviso, per cui tutte ditte venete, a parte la Ediltione, che è appunto Ediltione di Trento. E verrà richiesta ad ognuna di queste ditte da parte del responsabile del procedimento la possibilità di subentro, alle condizioni però della prima, per cui allo stesso medesimo ribasso della prima, al 26%, quello che vi dicevo prima. Non sull'intero appalto, perché con la ICES avevamo fatto un contratto aggiuntivo dove il ribasso era minore, contratto aggiuntivo per le varianti non previste ovviamente nel 2013. Per cui la provincia sta già contattando appunto queste imprese, perché se così fosse sarebbe la soluzione più semplice, in quanto la ditta subentrerebbe automaticamente alla ICES. Vedremo se così sarà, sperando che, se così avvenisse, queste ditte siano ovviamente all'altezza di fare i lavori, ma soprattutto non creino a loro volta dei problemi, dato ribasso importante, ribadisco il 26%, ribasso importante, visti i tempi che corrono su un lavoro importante e complesso, perché non tanto nella parte nuova che aveva realizzato l'ampliamento dove sarà realizzata la mensa, ma soprattutto per quanto riguarda l'edificio vincolato dai beni culturali, per cui l'ex convitto vero e proprio. Questa è la prima situazione che ci viene ovviamente prospettata, e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. La seconda è quella più penosa, più brutta, più maledetta, consentitemi il termine, quella di rifare una gara. Superiamo i 5 milioni di euro, per cui sarà una gara, siamo sopra soglia, una gara europea, così ci viene detto, e i tempi stimati sono ovviamente lunghi, perché la gara sarà fatta eventualmente da APAC. Adesso vedremo se con le nuove modifiche alla legge provinciali forse potrebbe essere, se in grado di farla, l'amministrazione comunale, ma trattasi di una gara ovviamente sensibile. È chiaro che una gara europea ti porterà via minimo l'intero anno, perché APAC chiaramente ha priorità, sapete che APAC segue gli appalti per tutto il Trentino, per tutte le amministrazioni, dalle più piccole alle più grandi, per gli svariati appalti, sperando che non ci siano ovviamente ricorsi, perché nelle gare europee ci si presta anche ai ricorsi e questi ormai sono diventati purtroppo un rito, per cui questa sarebbe la soluzione ovviamente più drastica e più lunga. L'ultima soluzione che potrebbe, ma questa sarà da valutare, insomma saranno i tecnici a valutarla, è quella di fare invece, nel caso in cui appunto non si riuscisse a scorrere la graduatoria, di fare una gara unica europea, mettendo sia il convitto che la nuova scuola media. Questo ci è stato prospettato come ipotesi, adesso guardo anche l'architetto Scartezzini. E questo cosa vorrebbe dire? Chiaramente vorrebbe dire il vantaggio di fare un'unica gara, per cui evitare il rischio di fare due gare, due possibili ricorsi, chiaramente stabilendo dei tempi particolari, perché prima deve essere realizzato e finito il convito, dare i tempi per il trasferimento e poi iniziare con la seconda fase. Questa è una soluzione che eventualmente l'ingegner Gelmini ci dice che studierà, se fosse possibile. La vedo una soluzione molto difficile, però potremmo capire se percorribile. È chiaro che una gara di questo tipo vorrebbe dire mettere in appalto i 5 milioni, adesso vado un po' a memoria, insomma, del convitto, e il base d'asta della scuola media, che sono sui 10-11 indicativamente, perché l'intervento è di 16 milioni, però il base d'asta è di circa 11, 11 più 5 è 16 milioni, per cui un appalto sicuramente appetibile, perché è un appalto molto importante, però un appalto che dovrebbe spezzarsi in due, per cui non so se effettivamente potrebbe essere oltremodo appetibile, però questa è una soluzione che eventualmente si potrebbe percorrere per diminuire i tempi, perché una gara, chiaramente ribadisco, costa minimo un anno, sperando che non ci siano ricorsi particolari. Questa è la situazione purtroppo che si è creata, che nessuno ha cercato, che nessuno voleva, però era un po' nell'aria da qualche mese. L'impresa si è comportata non bene, a mio modo di vedere, anche perché non ha mai portato controdeduzioni sostenibili, non si è presentata soprattutto l'11 ottobre alla ripresa dei lavori, e questo è stato grave, perché non presentarsi chiaramente equivale a dire chiaramente non abbiamo nulla da dire, per cui insomma sicuramente un'azione non bellissima da parte dell'impresa, che sarà in difficoltà, avrà problemi, per carità del Signore, questo non si discute, però insomma poteva essere gestita in maniera diversa, però questa conclusione è stata inevitabile. Questo è quanto io vi dovevo dire come comunicazione. Poi ci collegheremo, ribadisco, anche se fuori ordine del giorno, anche al tema scuola media, che vedete il comparto scolastico è strettamente collegato. Mi sembra, Presidente, di aver detto l'indispensabile.
Perfetto, partiamo con le domande. Prego, consigliera Bellorio.
La ringrazio, Sindaco, perché era una delle domande che volevo fare, perché ho letto sul giornale, quindi ma semplicemente perché leggere un articolo sul giornale e conoscere invece il futuro del Silvio Pellico è cosa diversa. Vedo che comunque le ipotesi sono tutte, tranne la prima, se dovesse essere gestita, sono comunque tempi lunghi, insomma. Cioè, sì, tranne la prima, dico, sono tempi lunghi. E ci spiace tutti, insomma, penso che è una... Io non è che voglio fare ne avevamo parlato l'ultimo consiglio, in cui mi ero anche un po' infervorata su questa cosa, perché c'erano... Le voci, insomma, che giravano su questo erano abbastanza evidenti. Le volevo chiedere, parlando di scuola, poi dopo vedremo la nuova scuola media, come è stata progettata, eccetera. E rispetto all'anno scorso, come stiamo andando con i riscaldamenti a scuola, nel senso che io non ho avuto segnalazioni, quindi non ho, se con l'intervento che è stato fatto l'anno scorso alle medie sulle caldaie, se è tutto a posto, se abbiamo problemi, non so, all'elementare o in altre scuole del nostro istituto scolastico. E invece le volevo chiedere questo, Sindaco, io farò un'interrogazione alla comunità di Valle, perché però le chiedo di poter intervenire anche lei, perché nella mensa scolastica l'altra settimana hanno trovato degli insetti in 2-3 piatti di insalata, E a me è stato detto dalla bambina che faccio la nonna a tempo perso, che lei non l'ha mangiata, però credo che gli insegnanti, non so se è della scuola media o scuola elementare, la bambina che viene da me è delle medie, quindi non so dire se è stata avvisata la dirigente scolastica, se è stata avvisata di conseguenza anche la comunità di Valle. Però insomma le chiedo, Sindaco, io farò un'interrogazione come consigliere di comunità, la farò al presidente Bisoffi e alla comunità di Valle. Le chiedo cortesemente se può verificarlo all'interno della scuola, dell'istituto scolastico, ed eventualmente anche lei intercedere in questo, insomma, perché un conto se siamo a fine maggio, inizio giugno, che magari ci sono, insomma, però insomma in questi giorni c'è stato un po' di freddo, non è il massimo, insomma, della cosa. Quindi le chiedo se insieme possiamo fare questa cosa per tutelare anche i bimbi, insomma, perché per il momento non ho avuto segnalazioni ufficiali, ho avuto semplicemente la segnalazione verificata anche con altre bambine della che stavano mangiando, e quindi io la farò in comunità. E niente, io non è che volevo fare altro, perché volevo capire meglio il Silvio Pellico. Grazie.
Ci vuole rispondere? No, non è collegato.
Ok, prego Sindaco.
Ma allora, sul riscaldamento scuole ad oggi non ci sono problemi. C'era stato la settimana scorsa alle scuole elementari un problema che però è stato risolto subito, adesso non ricordo la portata, ma comunque niente di che, perché il venerdì forse c'è stato un problema alla caldaia, però già lunedì era risolto, per cui questa è scuola elementare. Scuole medie fortunatamente non mi è pervenuta nessuna segnalazione, per cui facciamo le corna, perché magari poi quando se ne parla poi lunedì magari succede il patatrac. Ci sarà da fare un intervento, me ne hanno parlato proprio in questi giorni gli uffici, alla scuola elementare, all'impianto termico della scuola elementare, però volevano farlo adesso la Chineo, che il nostro ente gestore voleva farlo in questi giorni. Ho detto di no, lo faranno se vogliono durante le festività natalizie, perché avevano problemi con le imprese che dovevano fare questo intervento, per cui ho detto di farle durante le festività natalizie, proprio per evitare, insomma, ecco, anch'io non ho piacere che vengano, no, a telefonarmi a casa o a dirmi che avevano freddo, questo no, cerco di evitarlo il più possibile. Per quanto riguarda la mensa scolastica, io non ho ancora comunicazioni ufficiali, verificherò con la dirigente se qualcosa è pervenuto, però noi non abbiamo, almeno io non ho visto ancora nulla, per cui verificherò quanto lei mi ha detto volentieri. Basta, giusto? Non c'era altro. Okay. Scuola media, mi ha detto la bambina della scuola media? Media.
Prego, assessor Tomasi.
Buonasera, volevo solo fare una precisazione. All'interno della scuola c'è un organo che si occupa di questo, c'è una commissione mensa, penso che il primo passaggio eventualmente l'avranno fatto gli insegnanti a questa commissione, per cui ecco, sì appunto, ma verificheremo con la dirigente, insomma, se questo passaggio è stato fatto. Sì.
Prego, consigliere Mondini.
Sì, grazie. No, io volevo tornare sul tema della discarica a cui è stato fatto cenno. Beh, è chiaro che la prima cosa da registrare è la buona notizia del pronunciamento del TAR avverso al ricorso presentato per la sospensione del VIA, sostanzialmente, no? Ricorso contro cui mi pare molto opportunamente ha voluto farsi parte attiva il Comune. Il tema però resta, insomma, di attualità, e la questione è comunque delicata. E in ragione di questa delicatezza, noi, come la nostra forza politica, più di 2 mesi fa circa, non so, la lettera è qui, è il 1 ottobre esattamente, avevamo rivolto al Sindaco e alla Giunta una nota in cui ci si poneva qualche domanda e si avanzava qualche proposta, no? Cioè, si ricordava chiaramente la presa di posizione del Comune con l'ordine del giorno, si ricordava la relazione presentata coerentemente e conseguentemente al VIA, però sostanzialmente in quella nota si chiedeva tuttavia se quelle prese di posizione, pur chiarissime, molto nette, precise, mettessero davvero tutto il nostro territorio al sicuro. Ora la sospensione ci dà una mano, ci dà tempo, però insomma il problema c'era, e in particolare segnalavamo 2 elementi che ci sembravano problematici e a rischio.